Il numero di rifugiati giunti in Germania supererà il milione entro la fine dell'anno.
Migranti fermi a Budapest hanno un sogno chiamato Germania e lo gridano.
I migranti continuano ad entrare in Germania provenienti soprattutto dalla Siria e la possibilità di rimandare indietro le persone mettendo in chiaro le ragioni economiche che devono essere
organizzate. Sono moltiplicati i fenomeni di intolleranza e di razzismo con le famiglie.
I migranti per motivi economici saranno rimpatriati.
Si tratta di una valanga che potrebbe sommergere la Germania.
Mein Gott, Carmela. Esercizio per una memoria della migrazione in Europa.
Dall'estate del 2015 l'Europa è attraversata da migliaia di donne e di uomini in fuga dalla guerra e dalle condizioni di vita inaccettabili. La cosiddetta crisi dei migranti ha provocato una reazione scomposta da parte delle popolazioni e dei governi dell'Unione Europea, dando vita a misure istituzionali restrittive e risposte popolari di matrice xenofoba. Il terrore del diverso si è impadronito dell'opinione pubblica e privata delle nazioni del vecchio continente. Pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, donne e uomini dal sud Europa migravano verso il nord Europa in cerca di riscatto e migliori condizioni di vita. In parte erano come quelli che oggi si definiscono migranti economici.
In Germania.
Sono partito nel 1957 per scopo di lavoro.
Sono partito nel dicembre del 59.
Io al 70,
all'86.
E avevo 19 anni.
Sono arrivata in Germania nel 73.
Sono arrivata in Germania nel lontano 1966. Come? Con il treno, allora c'era solo il treno. Naturalmente non piccolissima, ma piccola, intorno a 8 anni, insieme a mio fratello. E il mio papà è venuto a prenderci al paese, che lui era venuto un anno e mezzo prima qua, era venuto prima lui. Poi dopo un anno l'ha raggiunto mia mamma e noi siamo venuti dopo.
Anch'io sono figlia di emigrati della prima ora, perché sia mia mamma che mio papà sono venuti in Germania già 45 anni fa.
7 anni lui che era qui. Io ho 35 anni che sono qua.
Mein Gott, Carmela, ma tu stai da lungo tempo qua.
Sono venuta con la scusa che mi sono fidanzata con uno della provincia di Enna. Io facevo salta, sto fidanzato me l'ha portato una che io ci cuciva i vestiti. Dice Anna ti vuoi fare fidanzata? A me era dura farmi fidanzata, specie con uno straniero, ma di un'altra città, un'altra zona, sempre siciliano. E poi ci siamo sposati, dopo una settimana siamo venuti qua. Lui era qui a Bellino a lavorare, io per questo sono venuta qua e sono sposata con lui.
Attenzione! Acqua, panino, caffè, biscotto, caffè.
Devo dire che quando stavo in Sardegna ero ancora ragazzino, pertanto non essendoci possibilità di lavoro e neanche di possibilità di sviluppo, di migliorare la propria vita, la propria cultura, eccetera. Quindi ero a 16 anni, avevo un fin dei conti.
Non c'era niente, specialmente nella Basilicata, poi, no? Non è che una provincia di che sia, che non c'era infrastruttura, non c'era niente, strade, sai, hanno ricostruito tutto dopo della guerra qualche cosa, diciamo. No? Insomma, sono partito per migliorare il tenore di vita.
La Germania voleva manodopera, ma non ne trovava.
Prima che sono arrivato, sono passato da Napoli o sono passato da Verona.
Verona, sì, da adesso.
Cioè, da quello passavano visita o a Napoli o... Secondo il posto dove dovevano andare. O andavano in agricoltura, o andavano nelle miniere, o andavano...
Nelle fabbriche, eccetera.
Il primo posto che era dovevamo andare a Verona, trovarci a Verona. Eravamo là, c'era un controllo, c'era un medico, una visita medica. proprio praticamente, mi ricordo io, uno scandalo.
Come gli animali.
Completamente nudi. È stata la visita medica e l'ho conosciuta anche questi dal meridione, praticamente. Bravi ragazzi, persone anche anziane. C'erano delle persone che sapevano anche, mettiamo, mancava un dito, se avevano fatto degli incidenti sui posti di lavoro e non li hanno assunti, non potevano andare. Perché vogliono tutte persone sane. Ci hanno controllati i denti, lo stesso, aperto la bocca, le orecchie, guardato, sotto i piedi, dappertutto. Ragazzi, insomma, ho detto, ma noi siamo capitati qua.
Fu una visita medica molto accurata. Come se che magari qualcuno che so poteva avere la peste. E noi, che eravamo ragazzi di 19-20 anni, avevamo paura un po'. Cioè, dice, cosa succede adesso? Cosa dovremmo fare? Che cosa c'è? E c'è stato alcuni che piangevano anche, perché non sapevano cosa doveva succedere.
Per esempio, un fratello di mia moglie, no, è arrivato a Verona, no? C'erano due fratelli assieme, uno è passato, no? E uno è tornato indietro. A Verona lui non è passato, no?
Il fa che uno, quante dita ce l'hai? Io le faccio 9 e mezzo. Nove e mezzo, praticamente sembra tagliati. Mi dispiace, lei se ne può già andare a casa. È uscito fuori dalla stanza, si è messo a piangere. Ma io ho la famiglia qua e là, ho dei bambini qua e là, come faccio? Devo trovare un posto dove fargli da mangiare. E dopo, tramite altre persone e conoscenze che avevano ai parenti vicini, insomma, è salito lo stesso sul vagone, senza il biglietto.
A pensarci.
Senza il biglietto. E poi lo abbiamo nascosto, era piccolino, è stato nascosto dietro tutti i bagagli. Praticamente quando andava al fattorino, qua sono tutti i bagagli, non c'è nessuno qua. Ecco, così. È arrivato anche lui qua in Germania.
Una volta arrivati a destinazione, i migranti scoprono un altrove sconosciuto, fatto di ambiente ostile, di lingua estranea, di lavoro duro, di accettazione forzata di stili di vita e abitudini diverse. Si scopre il pregiudizio e si vengono a manifestare identità sconosciute, compaiono gli stereotipi, tutti elementi che ritroviamo nella grande paura odierna del diverso proveniente da un altrove anch'esso sconosciuto.
Venite in Germania, voi credete che là non c'è niente, che è tutto buio, qua, là, invece c'è tutto. E quando sono venuta qui mi diceva, vedi che ti credi che qua era un altro mondo, qua c'è tutto. E infatti c'era tutto, solo che c'era più freddo prima, freddo, non parlavi la lingua, neanche adesso la so parlare.
La lingua tedesca neanche una parola. Siamo partiti da casa sempre con l'idea colonia. Non Köln, come si colonia.
Colonia.
Schnecken.
Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle, figlio da pollo, fece una palla di pelle e di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle e di pollo.
Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schmecken. Weil zum Schrecken vieler Schnecken, Schnecken.
All'inizio è stato molto, molto duro, perché non ci sapevamo esprimere.
E mi metteva a ridere quando sentiva i numeri. 1, 2, 3, il risato che mi faceva.
1, 2, polizei, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte Hex. 1, 2, polizei,
3, 4, komm mit mir, 5, 6, alte Hex. 7, 8, gute Nacht, 19, schlafen gehen, 11, 12, heulen die Wölfe.
All'inizio, quando io non parlavo la lingua, un pochino a disagio, che poi non sapendo parlare, sei un pochino isolata dai tedeschi, che è logico, non lo so, seppure in Italia uno straniero e non sa parlare italiano, pure noi ci in che senso ti mettiamo un poco da parte, così anche qui.
Siamo arrivati a Tempelhof e lì c'era il direttore dell'ufficio personale della Siemens con un interprete. Ci attendevano e ci portarono in un Wohnheim, una casa appunto per manovalanza della Siemens. E siamo andati lì e ci diedero poi le camere, fummo messo 2 persone per ogni camera, una camera che forse sia, no, sarà stata, che so io, di 15 metri quadri, forse più piccola.
Avevano fatto certe baracche, no? Di legno, no? Diciamo baracche, no? Aim, come lo chiamano, e lì abitavamo, c'era il riscaldamento, non c'era acqua dentro, no? C'era tutto, no? E stavamo 2 o 3 persone assieme.
Le baracche esistevano, erano sorte vicino alle fabbriche. La Germania era ancora abbastanza, era ancora distrutta, chiamiamola così, della Seconda Guerra Mondiale, non c'erano appartamenti, molti tedeschi abitavano anche loro nelle baracche. Ogni fabbrica aveva una serie di baracche e ogni nazionalità aveva una baracca a sua disposizione. Baracca molte volte di legno, molte volte non so, con una copertura di latta, o molto semplice, freddo, c'erano dei riscaldamenti vecchi, malandati. Si entrava, generalmente c'era un piccolo corridoio e poi c'erano le camere a destra e a sinistra, camere con quattro letti generalmente a castello, e lì abitavano questi italiani. Molte volte non avevano l'acqua nelle camere, c'era una cucina e un lavatoio comune per tutti.
Chi voleva fare la doccia prima e chi la voleva fare dopo, perché quello che andava prima faceva i suoi servizi e non puliva, oppure in cucina che c'era sempre una sporcizia.
C'erano anche di altre nazionalità, spagnoli c'erano la maggior parte, ma al tempo erano tutti italiani quasi. C'era qualche tedesco che veniva fuori oppure che era single, che era solo, allora abitava lì.
Comunque sia la cucina che il bagno erano in comune con i turchi, i greci e così via. Cioè, e c'era diciamo, un attrito enorme tra di noi, dovuto alle usanze, agli usi e costumi, perché eravamo ragazzi trapiantanti da un posto a un altro, e quindi questo ci portava delle difficoltà nell'adattarci.
Una palazzina a sette piani, nel primo piano c'erano tutti i veneti, sì, erano così divisi, i primi veneti, il secondo piano i friulani, quello del Friuli, e poi andando più in su, praticamente due del meridione, quelle laziali. E c'erano sempre delle battaglie, insomma, è logico.
Arrivato qua, naturalmente trovai i miei cugini, era proprio, diciamo, qualche giorno prima di Natale, e andai da loro. Mi arrangiai a dormire in un vecchio teatro, là, letti di paglia, una cosa o l'altra, però purtroppo c'erano le condizioni, vale a dire c'era il lavoro.
Per tutti gli operai che c'erano lì, quando queste case nuove, c'eravamo noi gli elettrici, c'erano gli idraulici, c'erano i muratori e c'erano i falegnami, e tutti lavoravamo nelle stesse condizioni al freddo. Il padrone di casa ci portò due bottiglie di vodka per riscaldarsi, e allora tutti gli operai bevevano un sorso di vodka e fecero bere anche a me. Io però non lo so sportata, non... E quando ho messo questi cavi, che dovevo mettere i cavi sui muri, inchiodare i cavi, li misi tutti storti. Ho messo i cavi tutti storti e nessuno se n'è accorto. È venuto il padrone della ditta, il titolare della ditta, ha visto gli impianti, i cavi come ho messo io, poi è venuto vicino a me e dice: ma questo è ubriaco fragile, da domani non vieni più. Fui licenziato in tronco. Finalmente andai a trovare un lavoro che mi soddisfaceva, che mi piaceva molto di più, che era molto più vicino alle mie aspettative, anche alla scuola che avevo fatto a Milano. Gli impianti di macchine industriali, Schaltschrank, in italiano è cablaggio di armadi elettrici.
Io entravo, facevo a turni, dalle 6 di mattino alle 14 pomeriggio, dalle 14 alle 10 di sera, 8 ore. Sì, le donne allora non facevano, di notte si lavorava pure, però le donne no.
Arrivata la miniera, prendeva una marchetta, no? Marca e numero, no? Venivano chiamati, andavano con spogliatoio, no? Ti spogliavo con gli indumenti che c'hai così, ti mettevi i panni più sporchi, no? E poi a risiglio, diciamo, si scendeva, no? Alle due poi risaliva di nuovo, o torno, da risiglio la mattina fino alle due. Di nuovo facevo la stessa cosa, ti spogliavo con gli indumenti, che erano tutto nero, ti faceva la doccia, il bagno che sia, no? E ti vestiva e andava a casa, no? Era sempre la medesima cosa, no?
Oggi lavori di mattina e domani vieni di pomeriggio, mi avevano detto. Ho lavorato 36 anni.
Bravo, bravo, Paina di Caruso.
das müssen wir besonders. Wir machen aus dem Lautsprecher kommen. Oh je.
Per l'abbigliamento mi prendevano in giro qua, perché mi ricordo che si usavano in Italia le calze corte, trasparenti, già di nylon. Qui c'erano, le bambine portavano i calzettoni qua, no? Ancora, ancora questi di cotone, diciamo, no? Quella al ginocchio, calzettone venivano chiamate. E mia mamma mica me le metteva, non faceva parte del nostro gusto italiano. E io venivo presa in giro qui perché avevo le calze fine, trasparente, fin qua, perché si usavano qua al mezza gamba, si usavano in Italia. E qua non si usavano. Quello come vestito era una tragedia perché... noi ci vestivamo con i vestiti che erano qua. Quando si andava in Italia ci vedevano proprio che eravamo del gusto tedesco. Tant'è vero che io poi, man mano che crescevo, mi vestivo di più in Italia e cercavo di farmelo durare, no?
E all'inizio compravamo sempre le scarpe quando eravamo in Italia, già perché la moda era già diversa da qui, dai tedeschi. La nostra moda è sempre un anno più avanti, è l'unica cosa che compravamo volentieri in Italia, le scarpe.
E le scarpe, una tragedia le scarpe, le così brutte. Senza gusto, no? Qua in Germania, le scarpe che si compravano qua.
Queste scarpe robuste, che non le conoscevo io in Italia. Che qua, poi non pensi che qua fa freddo, che anche se non c'è la neve, però il pavimento e le strade sono ghiacciate proprio. Adesso con queste scarpe qua ti fanno male, i piedi sono freddi. Ha bisogno di queste scarpe così robuste, è una cosa che non volevo capire io. Andavo sempre con i tacchetti, poi...
Questa è proprio la cultura, dove questa io non ho mai accettata e non si può accettare, perché ce l'abbiamo noi nel DNA italiano, non c'è niente da fare, la cultura del bello.
E loro dicevano, ma cosa vogliono questi tedeschi che quando noi italiani avevamo già una cultura, loro vivevano ancora in tane, vestiti con un po' di pelle di orso. E noi abbiamo portato la cultura, noi italiani siamo il nido della cultura europea. Noi eravamo già molto in alto quando i tedeschi erano... Non c'erano praticamente, no? Questa consapevolezza storica era un fattore anche interessante, perché si ritenevano qualcosa, no? Non erano solamente l'ultima feccia della società, ma dicevano siamo anche noi un popolo.
Prendevo un tedesco di questi qui, lo portavo a Milano e l'italiano lo guardava e diceva, ma e questi sono i tedeschi. E qui è la critica che hanno fatto agli italiani, prendevano questi poveri meridionali italiani, magari anche friulane prima, che erano tutti lavoratori analfabeti. Vuol dire che hanno portato la cultura italiana qui, hanno portato il lavoro, c'è una differenza.
Chiamano spaghetti fresca così, no? Perché la guerra non era troppo, era 10-12 anni che era finita, quelli che avevano fatto la guerra, come non ci odiavano a noi, i voli quando... Ce l'hanno detto, che era un'insultazione, no? Spaghetti freschi, vernicchiusne, primi arci in Italia,
spaghetti freschi.
C'erano alcuni locali che noi non potevamo entrare come
vietato per gli italiani.
Vietato per gli stranieri italiani. Perché credevano, insomma, secondo noi, che noi portavamo soltanto danni. Sono vandalismo, ma... insomma ci vedevano di seconda classe.
Ma c'erano anche i coltelli che andavano tempo. Al tempo gli italiani senza coltello non erano italiani.
Sì, ma va bene, non l'ho mai portato un coltello.
Lui, nemmeno io,
lo so,
però...
che molti altri ce l'avevano sempre in tasca. Tanti,
guarda che ce l'avevamo una cosa di omicidi che tu non avevi nemmeno idea di quanti omicidi sono stati al tempo. Oppure qualcuno andava pure con la carabina in giro avvolta nella carta sui tram. Dobbiamo dire la verità, come perché poi non è che soltanto di uno, poi c'è stato come una catena di montaggio che tutti dicono, ah, vedi, allora qui gli italiani non devono venire più.
Dei ladri.
Noi italiani abbiamo sofferto. Quando noi abbiamo avuto una fortuna, un movimento... nel 60-59, che sono arrivati i primi turchi. Arrivando i turchi, i tedeschi hanno cominciato, non dico a odiare, ma a criticare questi turchi. Tutta un'altra mentalità, erano un po' gli ebrei moderni, quei moslem con quei fazzoletti. E così all'italiano ha detto, ma sono simpatici, tutta un'altra cosa, abbiamo la stessa cultura, le stesse radici.
Ah, qui hanno fatto gli stessi che abbiamo fatto noi, che siamo arrivati a loro, no? Sono imparati pure sopra così così un pochettino, poi ci hanno diviso a noi. Ogni due settimane mi mandavano uno nuovo a me, no? Per imparare, poi però tu sei accotto, no? Se non fai 10 metri, ne fai 5, non ti fanno per 5, tu ti devi muovere via. Ciabuc, ciabuc, dei turchi, no?
Io non riesco manco a sopportare gli stranieri di casa mia. Non si può fare un'amicizia con queste, con questa gente. Perché con le donne non hanno, cioè non ne conosco. Conosco qualche turca che è sposata. Gli uomini somigliano un po' tutti a quelli del sud. Quando sono arrivata ho visto tutta sta gente piccola e nera, ho detto quanti italiani ci sono qua, quanti sud italiani ci sono qua. Poi invece cercavo di parlare italiano con sta gente, invece questi mi guardavano, non mi capivano perché erano turchi. Io pensavo che fossero italiani.
Kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie. Zwei kleine Italiener, die sind so allein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein.
L'italiano che veniva dal sud, diciamo così, un sardo, un siciliano, un calabrese, un abruzzese, da Napoli in giù o da, non lo so, anche noi italiani siamo per natura un po' gelosi.
Le donne tedesche della stessa età le vedevano molto più aperte, le vedevano molto più autonome, molto più libere anche dagli impegni della famiglia, che potevano vivere la loro vita, guadagnavano soldi, vivevano con i soldi, erano anche un po' indipendenti dal marito e potevano uscire, comprarsi la macchina, eccetera, eccetera. E questo confronto fra la donna italiana e la donna tedesca, soprattutto, ha portato anche in quegli anni a molte crisi familiari.
Il problema è che poi quando arrivava l'italiano, quello che veniva dal sud, cosa? Arrivava qui in Germania. Le prime cose si sposavano con donne che avevano 3-4 figli con quello e quell'altro e non badavano niente alla... Quanti ce ne sono stati?
Sì.
Ecco, per dire che magari là la donna che era stata con un altro non la accettavano. Venivano qui e si sposavano con donne sposate che avevano 3-4 figli, con lui scapolo, mai avuto donne, eccetera, eccetera. Ecco, trovavano lo zuccherino e subito...
I giovani italiani poi... vedevano nella donna tedesca anche una donna libera, anche sessualmente libera, no? Che prendevano la pillola, eccetera, 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 e venivano attirati molto da queste donne tedesche, per cui sposavano molte donne tedesche. Gli italiani erano al primo posto qui in Germania per il numero di matrimoni, anche in percentuale, con ragazze tedesche. Però poi questi giovani italiani vivevano in una situazione di incertezza, perché a loro piacevano anche la libertà delle donne tedesche, però volevano anche la donna italiana, fedele, sempre a casa, che preparava tutto, eccetera. Il tipico cliché del maschio italiano verso la femmina, allora, adesso sarà cambiato completamente, ma allora esisteva ancora, soprattutto in queste strutture ex contadine, dalle quali provenivano i nostri italiani, esisteva ancora questa mentalità.
Lo scenario storico appena attraversato presenta analogie e similitudini estremamente significative con quanto continua ad avvenire oggi in Europa occidentale. Immergersi nell'insieme di microstorie di alcuni dei protagonisti della grande migrazione verso la Germania di allora significa riscoprire i dettagli delle catene migratorie, la disumanità delle selezioni nei centri di reclutamento, il dramma dello sradicamento e il sentimento di estraneità che oggi sembra essere definitivamente dimenticato. Mein Gott, Carmela è un esercizio di irrobustimento della memoria per affrontare la migrazione come potenzialità e risorsa e non come minaccia.